Terzo anello, ad alta voce. Piero Baldini legge Tre uomini in barca, per non parlar del cane, di Jerome K. Jerome. Traduzione di Katia Bagnoli.
Ovviamente questo comportamento rese le forze dell'ordine ancor più sospettose e andarono a stanarlo per chiedergli che cosa stesse facendo. Quando lui rispose niente e spiegò di essere uscito per una passeggiata, a quel punto erano le 4 del mattino, gli agenti ebbero tutta l'aria di non credergli e due di loro in borghese lo riaccompagnarono a casa per accertarsi che abitasse davvero dove diceva di abitare. Restarono a guardarlo aprire il portone con la sua chiave e poi si appostarono sul marciapiede di fronte. Pensò di accendere il fuoco nel camino e di prepararsi la colazione per far passare il tempo, ma sembrava che non riuscisse a maneggiare niente, dal secchio di carbone al cucchiaino del tè, senza inciamparvi o farlo cadere, producendo un gran fracasso, con il terrore di svegliare la signora Gippings, la quale, pensando che ci fossero in casa i ladri, avrebbe certo spalancato la finestra gridando «Polizia!» e quei due investigatori sarebbero entrati e lo avrebbero trascinato alla stazione di polizia in manette. Ormai era in uno stato di morboso nervosismo e già si raffigurava il processo e si vedeva intento a spiegare le circostanze alla giuria, ma nessuno gli credeva e veniva condannato a 20 anni di lavori forzati e sua madre moriva di crepacuore. Quindi rinunciò all'idea di preparare la colazione e, avvoltosi nel cappotto, sedette in poltrona ad aspettare la signora Gippings, che scese alle 7:30. George dichiarò che da quel giorno non si era mai più alzato troppo presto. La lezione gli era bastata. Avevamo ascoltato questo episodio di vita vera avvolti nelle nostre coperte e quando George arrivò alla fine del suo racconto mi misi all'opera con un remo per svegliare Harris. Al terzo colpo il miracolo si avverò. Harris si girò su di un fianco e disse che sarebbe sceso subito e che voleva gli stivali con le stringhe. Con l'aiuto del rampone riuscimmo a fargli capire dov'era. Lui si mise a sedere di scatto, scaraventando Montmorency, che stava dormendo sul suo petto il sonno del giusto, dall'altra parte della barca. Poi, dopo aver arrotolato il tendone, ci sporgemmo tutti e quattro a guardare l'acqua con un brivido. La sera prima avevamo pensato di alzarci presto, di gettar via coperte e sciarpe e, tolto il tendone, di tuffarci nel fiume con un grido di felicità per concederci una stupenda nuotata. Adesso che era arrivato il momento, però, chissà perché, l'idea non sembrava più così affascinante. L'acqua aveva un aspetto bagnato e gelido. Il vento era freddo.
«Beh, chi si tuffa per primo?»
domandò infine Harris. Non ci fu alcuna corsa per assicurarsi la precedenza. George, per quanto lo riguardava, risolse la questione ritirandosi all'interno della barca a infilarsi i calzini. Montmorency ululò di cuore, come se la sola idea di un tuffo nel fiume lo facesse inorridire, e Harris, dichiarando che poi sarebbe stato difficile risalire sulla barca, andò a scegliersi un paio di pantaloni. A me non piaceva l'idea di capitolare, benché il tuffo non mi attirasse. Potevano esserci tronchi sommersi o alghe pericolose. Pensai di ricorrere a un compromesso, scendendo sulla riva e spruzzandomi un po' d'acqua addosso. Così presi un asciugamano, strisciai fuori dalla barca e avanzai come un verme lungo il ramo di un albero che si protendeva sull'acqua. Faceva un freddo cane. Il vento tagliava come un coltello. Decisi che avrei rinunciato anche all'idea di spruzzarmi un po' d'acqua addosso. Sarei tornato sulla barca a rivestirmi. Mi voltai per procedere, ma in quel preciso istante lo stupido ramo cedette sotto il mio peso e io e il mio asciugamano precipitammo insieme con un tonfo tremendo. Prima che mi rendessi conto di quello che stava succedendo, avevo già un gallone d'acqua del Tamigi nello stomaco.
«Per Giove, il nostro Jay si è tuffato!» sentì Harris dire mentre riaffioravo in superficie per respirare. «Non avrei mai pensato che ne avesse il fegato! E tu?»
«Com'è l'acqua?» mi gridò George.
«Stupenda!» farfugliai. Siete due scemi a non volervi tuffare. Non avrei rinunciato a questo bagno per tutto l'oro del mondo. Perché non provate? Ci vuole soltanto un po' di forza di volontà. Ma non riuscii a convincerli. Comunque, nel corso della mattinata accadde una cosa piuttosto divertente. Mentre mi stavo vestendo, ero molto infreddolito quando risalii sulla barca e nella fretta di infilarmi la camicia la feci cadere sbadatamente in acqua. Mi arrabbiai orribilmente, soprattutto perché George era scoppiato a ridere. Non ci trovavo niente di divertente e glielo dissi, ma lui rise ancora più forte. Non ho mai visto nessuno ridere tanto. Infine persi la pazienza e gli feci osservare che era un minorato, un imbecille e un idiota. Ma ciò non di meno lui continuò a sghignazzare. Poi, nel momento in cui ripescavo la camicia, mi resi conto che non era la mia, bensì quella di George, che avevo preso per sbaglio. E per la prima volta il lato buffo della situazione colpì anche me e cominciai a sghignazzare anch'io. Più guardavo alternativamente la camicia insuppata e il suo proprietario che rideva, più la situazione mi sembrava divertente. Ridevo così tanto che lasciai cadere in acqua la camicia una seconda volta. «Non la prendi?» domandò George tra un accesso di ilarità e un altro. Per qualche tempo non riuscii nemmeno a rispondergli dal gran ridere, ma infine riuscii a dire tra le convulsioni: «Non è la mia camicia, è la tua!» Non ho mai visto il volto di qualcuno passare così repentinamente da un'espressione allegra a una accigliata. «Cosa?» gridò balzando in piedi. «Stupido allocco! Perché non stai più attento a quello che fai? Perché diavolo non vai a vestirti a riva? Non sei tagliato per stare su una barca, tu! Passami il rampone!» Cercai di fargli vedere il lato divertente della faccenda, ma lui non era in grado di coglierlo. Harris propose di far colazione a base di uova strapazzate. Disse che ci avrebbe pensato lui. A quanto pareva era molto bravo a cucinare le uova strapazzate. Disse di averle preparate spesso durante i picnic o in crociera. Andava addirittura famoso per le sue uova strapazzate. Chi le aveva provate una volta, si sarebbe potuto evincere dalle sue parole, non riusciva più a mangiare altri cibi e in breve deperiva e moriva. Sentirlo parlare in quel modo ci fece venire l'acquolina in bocca, quindi gli affidammo il fornello e la padella, nonché le uova che non si erano ancora spiaccicate nella cesta, e lo pregammo di mettersi subito all'opera. Incontrò qualche difficoltà nel rompere le uova, o meglio, non proprio nel romperle, quanto nel farle cadere dentro la padella una volta rotte e nell'impedire che gli colassero lungo i calzoni e dentro le maniche. Ma alla fine riuscì a far centro con una mezza dozzina e si accovacciò accanto al fornello rimescolandole con una forchetta. A quanto ci era dato giudicare, doveva trattarsi di un lavoro faticoso. Ogni qualvolta si avvicinava alla padella si scottava e lasciava cadere tutto per saltellare intorno al fornello agitando le dita e imprecando contro tutti gli utensili. In effetti, ogni volta che George ed io davamo un'occhiata nella sua direzione, non stava mai facendo altro. Dapprima pensammo che quel ballo fosse parte integrante dei preparativi culinari. Noi non conoscevamo le uova strapazzate e immaginavamo che si trattasse di un piatto tipico dei Pelle Rossa o degli indigeni delle isole Sandwich, che aveva bisogno di danze e incantesimi per una perfetta riuscita. Montmorency andò a mettere il naso sopra la padella e quando il grasso gli schizzò addosso anche lui cominciò a danzare e imprecare. Senza dubbio, una delle operazioni più interessanti e avvincenti a cui avessi mai assistito. Quando ebbe termine, George ed io ce ne rammaricammo. Il risultato non fu quel successo che Harris aveva previsto. Innanzitutto c'era ben poco materiale da giudicare. Nella padella erano entrate 6 uova. E tutto quel che ne uscì fu un cucchiaino di una sostanza bruciacchiata e dall'aspetto tutt'altro che invitante. Harris disse che era colpa della padella e che se la sarebbe cavata molto meglio se avesse avuto a disposizione una padella da pesce e un fornello a gas. Decidemmo di rinunciare a quel piatto speciale fino a quando non avessimo potuto disporre
dell'attrezzatura adeguata. Quando finimmo la colazione, il sole era diventato più caldo e il vento era caduto. Non si sarebbe potuto desiderare una mattinata più bella. Ben poco di quanto potevamo vedere ci ricordava il XIX secolo. E mentre contemplavamo il fiume sotto il sole mattutino, potevamo quasi immaginare che i secoli trascorsi da quella memorabile mattina di giugno del 1215 fossero stati cancellati e che noi tre, figli di vassalli inglesi, vestiti di stoffe tessute a mano con lo spadino al fianco, fossimo lì in attesa di assistere alla stesura di quella stupenda pagina di storia il cui significato sarebbe stato spiegato alla massa 4 secoli più tardi da un certo Oliver Cromwell che l'aveva studiato a fondo. È una bella mattina d'estate, assolata, dolce e tranquilla. Tuttavia l'aria sembra percorsa da un palpito foriero di eventi. Il re Giovanni ha dormito al castello di Duncroft e per tutta la giornata precedente nella cittadina di Staines hanno risuonato i clangori di uomini in armi, lo scalpitare dei destrieri sul rozzo selciato e gli ordini gridati dai capitani, le imprecazioni, gli scherzi grossolani dei barbuti arcieri, degli alabardieri e dei lancieri che parlano una lingua straniera. Compagini di cavalieri e nobiluomini di campagna, che indossano mantelli dai vividi colori, sono giunti a cavallo, sudici per il viaggio e coperti di polvere. Per tutta la sera le porte dei timorosi abitanti della cittadina hanno dovuto spalancarsi in gran fretta per accogliere drappelli di rudi soldati, bisognosi di vitto e alloggio, e della migliore qualità, se si vogliono evitare guai alla casa e ai suoi abitanti. Perché la spada è giudice e giurato, querelante e carnefice, in quei giorni tempestosi, e paga per ciò che prende, risparmiando la vita a coloro a cui toglie, se così le aggrada. Intorno al fuoco del bivacco, nella piazza del mercato, sono riunite altre truppe dei baroni, che mangiano e bevono e urlano canzoni sguaiate, giocano d'azzardo tra gli alterchi, mentre la sera scende e si infittiscono le tenebre. La luce del fuoco getta le sue bizzarre ombre sulle armi accatastate e sulle tozze figure dei soldati. I bambini della città si avvicinano furtivamente per osservarli e si meravigliano di ciò che vedono, e robuste contadinotte si fanno avanti ridendo, attratte dalle schermaglie di lazzi e battute da osteria, con quei soldati sfrontati, così diversi dai villici locali, che ormai disprezzati se ne stanno in disparte, con un sorriso ebete sulle faccione confuse. E nei campi tutt'intorno baluginano le fioche luci di altri accampamenti lontani, dove sono riuniti gli uomini fedeli a qualche grande signore, e dove i mercenari dell'infido Giovanni senza terra se ne stanno come lupi in agguato, al di là delle mura della cittadina. E così, con sentinelle in ogni via buia e fuochi di segnalazione su ciascuna altura circostante, la notte è trascorsa. E sulla bella vallata del vecchio Tamigi spunta l'alba del gran giorno che tanta influenza avrebbe avuto sulle epoche a venire. Sin dalla grigia alba, nella più bassa delle due isole, proprio poco a monte del punto in cui ci troviamo noi, c'è stato un grande trambusto e si sono visti molti operai al lavoro. Il grande padiglione portato qui ieri è stato innalzato e i carpentieri si sono affaccendati a inchiodare le panche che i tappezzieri venuti da Londra rivestono di tessuti multicolori, sete e stoffe, d'oro e d'argento. Ed ecco, guardate! Appare sulla strada che serpeggia lungo la riva del fiume provenendo da Staines, ridendo e chiacchierando con voci gutturali, un drappello composto da una decina di aitanti alabardieri. Sono gli uomini dei baroni e si arrestano a circa un centinaio di yard davanti a noi, sull'altra sponda, e appoggiandosi alle armi, aspettano. E di ora in ora sopraggiungono sempre nuovi contingenti e drappelli di uomini armati con elmi e corazze che mandano bagliori nei raggi bassi del sole mattutino, sino a far sembrare la strada a perdita d'occhio ingombra di acciaio che scintilla e di destrieri che scalpitano. E Cavalieri urlano ordini andando al galoppo da un gruppo all'altro e piccoli stendardi sventolano pigramente nella tiepida brezza e di tanto in tanto un tramestio si produce fra le schiere che si separano per lasciar passare qualche importante barone sul suo cavallo da battaglia che, circondato dalla guardia d'onore, va a prender posto alla testa dei suoi servi e dei suoi vassalli. E sul pendio della collina di Cooper, proprio di fronte, si sono raccolti i villici sbalorditi e i cittadini incuriositi accorsi da Staines, e nessuno sa con certezza il perché di un simile trambusto. Anzi, ciascuno dà una versione diversa del grande evento al quale sono venuti ad assistere, e alcuni dicono che ne verrà un gran bene a tutto il popolo, ma i vecchi scuotono la testa perché hanno già ascoltato discorsi di questo genere. Il fiume fino a Staines è disseminato di barche e barchette e di quei minuscoli coracle di vimini e pelle che ormai non sono più di moda e vengono usati soltanto dai poveri. Sono stati tutti trascinati o spinti oltre la chiusa di Bell da robusti rematori e ora si affollano quanto più vicino osano arrivare alle grandi chiatte coperte, pronte a portare Re Giovanni dove il fatale documento aspetta la sua firma. È mezzodì. Noi con tutto il popolo abbiamo aspettato pazientemente per ore e ore. È corsa voce che l'infido Giovanni sia di nuovo sgattaiolato fra le mani dei feudatari per fuggire dal castello di Duncroft coi suoi scherani e che tra breve egli sarà ben altrimenti affaccendato che a firmare pergamene per la libertà del suo popolo. Ma è un falso allarme. Questa volta il re è stato preso in una morsa d'acciaio e invano si è dibattuto per tentare di evadere. In lontananza sulla strada si è levata una nuvoletta di polvere e ora si avvicina, si fa più grande. Ecco che si ode lo scalpitare di numerosi zoccoli sempre più forte. Attraverso i gruppi sparpagliati dei guerrieri in attesa passa un'imponente cavalcata di signori e cavalieri dalle vesti sontuose. Davanti, dietro e ai lati cavalcano i vassalli dei feudatari e nel mezzo si avanza Re Giovanni. Giunge dove le barche sono ormeggiate e i feudatari gli muovono incontro staccandosi dalle loro truppe. Egli li saluta sorridendo, ridendo, e rivolge a tutti parole cortesi e melliflue, come se si trattasse di una festa organizzata in suo onore, alla quale lo avessero umilmente pregato di intervenire. Ma nel momento in cui si rizza per smontare di sella, lancia un'occhiata frettolosa ai suoi mercenari francesi, allineati in disparte, e alle file minacciose degli uomini agli ordini dei feudatari che gli fanno corona. È troppo tardi? Un colpo violento all'ignaro cavaliere che gli è accanto, un ordine lanciato alle truppe francesi, una carica disperata per rompere le file che gli stanno dinanzi, tutt'altro che preparate all'assalto, e quei signori ribelli si troverebbero ben presto a maledire il giorno in cui osarono contrastare i piani del monarca. Un uomo più deciso avrebbe potuto capovolgere la situazione anche a quel punto. Se al posto di Giovanni ci fosse stato Riccardo Cuor di Leone, la Coppa della Libertà sarebbe forse stata strappata dalle labbra degli inglesi e per un altro centinaio d'anni essi non avrebbero potuto assaggiare quel nettare divino. Ma di fronte ai volti severi degli armigeri inglesi, il coraggio viene a mancare a Re Giovanni, che allenta la stretta delle redini, balza a terra e va a prendere posto sul primo barcone. I signori lo seguono e ognuno tiene sull'elsa della spada la mano protetta dal guanto di maglia di ferro. Poi viene dato l'ordine di mollare gli ormeggi. Con lenta manovra le barche fiammanti e ponderose lasciano la riva di Runnymede e procedono controcorrente fino a quando con un rumore sordo si arenano sulla sponda dell'isoletta che da quel giorno porterà il nome di Isola della Magna Carta. Il re Giovanni ha messo piede a terra e noi aspettiamo ansiosi in silenzio finché un grido possente lacera l'aria e ci porta la certezza che la pietra angolare del Tempio della Libertà inglese è stata saldamente posata. Me ne stavo seduto sull'argine a evocare tra me e me questa scena quando George mi fece notare che una volta riposatomi per bene avrei potuto dargli una mano a rigovernare i piatti. E così riportato dai giorni gloriosi del passato al prosaico presente, con tutte le sue miserie e i suoi peccati, mi lasciai scivolare dentro la barca e pulii la padella con un bastoncino di legno e un ciuffo d'erba, lucidandola infine con la camicia ancora umida di George. Andammo a fare una passeggiata sull'isola della Magna Carta e ammirammo la pietra conservata nel padiglione, sulla quale si dice che sia stato firmato l'importante documento. Se poi sia davvero stato firmato qui, oppure, come sostengono altri, sulla riva opposta del fiume, non saprei dire con certezza. Per quello che può valere la mia opinione, tuttavia, sono favorevole a dare credito alla teoria popolare che sia stato firmato sull'isola. Certamente, se fossi stato al posto di uno dei baroni dell'epoca, avrei caldeggiato la necessità di portare un tipo sfuggente come Re Giovanni sull'isola, dove esistevano meno possibilità di sorprese e trucchi. Nel giardino di Anchorwick House, poco distante da Picnic Point, ci sono le rovine di un antico monastero e si dice che proprio nei dintorni di questo monastero Enrico VIII venisse a incontrarsi con Anna Bolena. Si vedevano anche al castello di Hever, nel Kent, e da qualche parte nei dintorni di St. Albans. Non deve essere stato facile, per gli inglesi dell'epoca, trovare un angolino dove quei due giovani spensierati non amoreggiassero. Avete mai abitato nella stessa casa con una coppia di innamorati? È esasperante. Volete andare a sedervi in salotto e vi dirigete da quella parte. Appena aprite la porta sentite il rumore come di qualcuno che si fosse ricordato all'improvviso di qualcosa e una volta entrati notate che Emily si trova accanto alla finestra, tutta assorta nella contemplazione del lato opposto della via e che il vostro amico John Edward, nell'altro angolo della stanza, fissa incantato le fotografie di membri di una famiglia che non è la sua. Oh! Esclamate fermandovi sulla porta. Non sapevo che ci fosse qualcuno. Davvero? Mormora Emily freddamente in un tono dal quale si deduce che non vi crede. Indugiate un po' sulla porta prima di dire: c'è molto buio qua dentro. Perché non accendete la luce? John Edward esclama: oh, che non l'aveva notato. Ed Emily aggiunge che suo padre non vuole che si accenda la luce nel pomeriggio. Raccontate un paio di notiziole recenti ed esprimete il vostro punto di vista sulla questione irlandese, ma l'argomento non sembra interessarli. Il loro unico intervento si limita a qualche «Ah?»
«Davvero?»
«Ah sì? Sì?
Ma no!»
E dopo 10 minuti di conversazione su questo tono vi avvicinate alla porta con aria furtiva e una volta fuori vi stupite di vedere che viene richiusa immediatamente senza che voi l'abbiate toccata. Mezz'ora dopo volete andare a fumare la pipa in veranda. Sull'unica sedia esistente là dentro è seduta Emily e John Edward, se il linguaggio degli abiti è veritiero, è evidentemente stato seduto sul pavimento. Non dicono niente, ma vi lanciano un'occhiata che dice tutto quanto si possa dire in una comunità civile e voi vi ritirate prontamente richiudendo la porta. Avete paura di ficcare il naso in qualsiasi stanza della casa. Perciò, dopo aver salito e sceso le scale qualche volta, andate a sedervi nella vostra camera da letto. La faccenda però si fa subito poco interessante
e quindi vi infilate il cappello e scendete in giardino a fare 4 passi.
Vi incamminate lungo il vialetto e quando arrivate vicino al chiosco date un'occhiata ed ecco i due giovani idioti abbracciati in un angolo. Anche loro vi vedono e sono chiaramente convinti che per qualche perfida ragione li state seguendo. Perché non adibiscono una stanza apposita per questo genere di cose e non obbligano gli innamorati a restarci? Borbottate. Poi tornate di corsa nell'ingresso, afferrate il vostro ombrello e ve ne andate. Le cose devono essere andate più o meno così quando quel ragazzo sciocco, Enrico VIII, faceva la corte alla piccola Anna. La popolazione del Buckinghamshire doveva imbattersi in loro due in continuazione mentre amoreggiavano nei dintorni di Windsor e di Wraysbury e certamente esclamava «Oh, voi qui?» ed Enrico arrossendo rispondeva che sì, era appena venuto a fare visita a un tizio e Anna aggiungeva che «Oh, era tanto felice di vedervi! Non è strano? Ho appena incontrato il signor Enrico VIII sul viottolo e stava andando dalla stessa mia parte!»
A quel punto la gente si allontanava dicendo tra sé e sé: «Oh, sarà meglio allontanarsi da tutto questo tubare e amoreggiare. Ci trasferiremo nel Kent». E se ne andavano nel Kent. E una volta arrivati, la prima cosa che vedevano erano Enrico VIII e Anna che folleggiavano nei dintorni del castello di Hever. «Oh, al diavolo!» esclamavano. «Andiamocene anche da qui, non ne possiamo più. Andiamo a St. Albans, un bel posticino tranquillo, St. Albans».
E quando arrivavano a St. Albans, ecco lì la dannata coppia che si baciava sotto le mura dell'abbazia.
Allora molti se ne andarono a fare i pirati, fino a quando il matrimonio non venne celebrato.
Tra Picnic Point e la chiusa dell'antica Windsor, il fiume è delizioso. Una strada ombreggiata, punteggiata qua e là da graziose casette, costeggia la riva fino alle campane di Ousley, una pittoresca locanda, come quasi tutte le locande sull'alto corso del Tamigi, dove si può bere un boccale di buona birra, a quanto dice Harris, e quando si tratta di bere la sua parola è legge. L'antica Windsor è una località famosa. Edoardo il Confessore vi aveva un palazzo e il grande conte Godwin fu giudicato reo dalla giustizia dell'epoca d'aver provocato la morte del fratello del re. Il conte Godwin spezzò il pane e, tenendone un boccone in una mano, disse: «Se sono colpevole, possa questo boccone soffocarmi». Dopodiché si mise il pane in bocca, lo inghiottì e morì strangolato. Dopo aver superato l'antica Windsor, il fiume diventa poco interessante e torna a essere se stesso soltanto nei pressi di Boveni. George e io rimorchiamo la barca oltre Long Park, che si stende sulla riva destra tra l'Albert e il Victoria Bridge. E mentre stavamo oltrepassando Datchet, George mi domandò se ricordavo il nostro primo viaggio sul fiume. Quando sbarcati a Datchet alle 10 di sera, cercammo di andare a dormire. Risposi che me ne ricordavo. Passerà un bel po' di tempo prima che me ne dimentichi. Era il sabato festivo prima di Ferragosto. Eravamo stanchi e affamati, sempre noi tre, e arrivati a Datchet tirammo fuori la cesta, le due borse, le coperte e i soprabiti, nonché altre cianfrusaglie, e partimmo alla ricerca di un alloggio. Passammo davanti a un delizioso alberghetto con clematidi arrampicanti sulla veranda, ma senza caprifoglio, e chissà perché io mi ero fissato di trovare da dormire in un posto dove ci fosse del caprifoglio. Dissi: «Oh, non fermiamoci qui, andiamo un po' più avanti e vediamo se c'è un posticino con il caprifoglio». Perciò proseguimmo finché non arrivammo davanti a un altro albergo. Anche questo era molto grazioso e aveva uno dei lati coperto di caprifoglio, ma a Harris non piacque l'aspetto dell'uomo appoggiato alla porta d'ingresso. Disse che non aveva l'aria di una persona per bene e che indossava orrendi stivali. Proseguimmo. Dopo aver percorso un buon tratto senza incontrare alberghi, ci imbattemmo in un viandante e lo pregammo di indicarcene qualcuno. L'uomo disse: «Oh, beh, ve li siete lasciati alle spalle. Dovete tornare sui vostri passi e incontrerete subito il cervo». Ci siamo già stati, ma non ci piaceva. Non aveva caprifoglio. «Allora andate al maniero, proprio di fronte. Avete già provato lì?» Harris rispose che lì non ci volevamo andare perché non gli era piaciuto l'aspetto di un cliente. A Harris non erano piaciuti né i capelli di quell'uomo né i suoi stivali. «Allora non so proprio che cosa consigliarvi», concluse il nostro informatore, «perché da queste parti non esistono altri alberghi». «Nessun altro albergo?» esclamò Harris. «Nemmeno uno», confermò l'uomo. «E adesso che cosa facciamo?» gridò Harris. A quel punto intervenne George. Disse che Harris ed io potevamo farci costruire un albergo su misura, se così ci piaceva, e far costruire anche i clienti, ma per quanto riguardava lui, sarebbe tornato al cervo.